Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Sostenere l'Ucraina usando anche i beni congelati alla Russia. A Bruxelles oggi si decide sul tavolo anche l'accordo di libero scambio con il Mercosur. In Australia il premier Anthony Albanese, criticato dopo la strage di Bondi Beach, annuncia più poteri al ministro dell'interno e leggi contro i discorsi d'odio. Parlare meno per essere più efficienti, in futuro dibattiti più corti al Gran Consiglio ticinese. Il Parlamento approva questa novità, scontenti i partiti più piccoli. Questi titoli apriamo però con qualche novità che sembra esserci sul fronte dazi. Dopo la dichiarazione di intenti comune di Berne e Washington sulla riduzione appunto dei dazi sui beni elvetici, gli Stati Uniti starebbero aumentando la pressione sulla Svizzera. L'accordo doganale dovrà essere negoziato in modo giuridicamente vincolante entro il 31 marzo. Se questo termine non dovesse essere rispettato, la Casa Bianca intende riesaminare e riconsiderare se necessario la prevista riduzione delle tariffe dal 39% al 15%. Questo quanto riportato in un documento del rappresentante americano al commercio pubblicato sul Federal Register, che è una sorta di omologo statunitense del foglio federale in Svizzera. Si attendono precisazioni del Dipartimento Federale dell'Economia su questo punto. A Bruxelles questa mattina prende avvio al vertice, un vertice molto atteso. I leader dell'Unione Europea sono chiamati a decidere sul prestito multimiliardario per sostenere finanziariamente l'Ucraina, utilizzando anche i beni russi congelati nell'UE. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
Il nodo è il prestito per l'Ucraina. L'UE deve aiutarla con 90 miliardi di euro per i prossimi due anni. Sostenuta da un'ampia maggioranza capeggiata dalla Germania, la Commissione europea propone di erogare la somma prendendo a garanzia gli asset sovrani russi immobilizzati nell'UE. 210 miliardi di euro, di cui 185 soltanto a Bruxelles presso l'istituto Euroclear. Kiev rimborserebbe il debito soltanto se Mosca risarcisse i danni di guerra. A opporsi in maniera coriacea a questa opzione è il premier belga, che teme per la reputazione di Euroclear, depositario del malloppo, per il futuro dell'euro come valuta di riserva internazionale, nonché per le cause legali e le ritorsioni di ogni tipo minacciate dal Cremlino. Bart De Wever chiede allora agli altri 26 stati UE che coprano in solido col Belgio tutti i rischi dell'operazione per una durata e un importo illimitati. Una copertura a casco praticamente impossibile. Il nazionalista fiammingo tuttavia non è rimasto solo. Solidali con lui i premier filorussi di Ungheria, Slovacchia e Cechia, e poi l'italiana Giorgia Meloni, che per finanziare Kiev preferirebbe non tirare in ballo gli averi russi, mentre il presidente ucraino Zelensky oggi verrà al Consiglio proprio a perorare questa opzione.
E c'è un altro dossier su cui l'UE si deve decidere oggi, riguarda l'accordo commerciale di libero scambio con il Mercosur. La presidente della Commissione europea von der Leyen dovrebbe parafare l'intesa dopodomani in Brasile a nome dell'UE, ma dopo diversi anni di negoziati Parigi pare essersi rimessa ancora di traverso, e anche i contadini di tutta Europa che oggi protestano di nuovo a Bruxelles. Vedremo quindi come andrà a finire il processo decisionale, insomma, anche su questo importante tema. In Australia il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato oggi misure più severe contro i discorsi d'odio dopo la sparatoria di matrice antisemita in una spiaggia di Sydney, riferisce Matteo Burkhardt.
Look, of course more could have always been done. Governments aren't perfect. I'm not perfect.
Vedete, è chiaro che si sarebbe sempre potuto fare di più. I governi non sono perfetti, io non sono perfetto. Il mea culpa di Anthony Albanese, che questa mattina ha annunciato pene più severe per chi fa discorsi di incitamento all'odio, soprattutto a sfondo religioso. Il nuovo pacchetto di leggi istituirà il reato aggravato di incitamento all'odio e includerà l'odio come aggravante nelle condanne contro le minacce e le molestie online. Il Ministero dell'Interno avrà anche il potere di rifiutare e cancellare i visti a stranieri che diffondono messaggi di violenza nei loro paesi. L'annuncio arriva dopo una stretta sulla legge sulle armi e dopo le pesanti critiche degli ultimi giorni. Secondo esponenti della comunità ebraica, ma anche secondo personalità politiche di spicco, il premier albanese avrebbe esitato troppo, dopo il 7 ottobre 2023, ad attuare misure efficaci per proteggere la comunità ebraica australiana, anche se episodi di violenza antisemita si erano già verificati. Lo stesso albanese oggi ha riconosciuto che i casi di antisemitismo sono aumentati negli ultimi anni e sono culminati domenica nella sparatoria di Bondi Beach, in cui sono morte 16 persone, compreso uno degli degli attentatori, il più sanguinoso attacco contro gli ebrei al di fuori di Israele dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023.
Il Gran Consiglio ticinese ha deciso che in futuro i dibattiti parlamentari dovranno durare di meno per aumentare l'efficacia dei lavori. Meno tempo di parole, insomma. La maggioranza di centrodestra l'ha spuntata sul fronte progressista e sui partiti più piccoli. Alessandro Borgini.
Il nodo da sciogliere ce lo riassume Giuseppe Cotti del Centro, che ha portato la proposta all'attenzione del Gran Consiglio.
Non nascondiamoci, in quest'Aula i dibattiti sono spesso troppo lunghi e segnati da ripetizioni che non aiutano né chi ascolta qui dentro né i cittadini.
La soluzione, parlare meno e meglio, secondo la maggioranza, rappresentata dalla PLR Roberta Passardi.
Tempi di discussione più brevi possono incoraggiare dibattiti più incisivi e focalizzati, come è stato detto in precedenza, promuovendo una cultura del dialogo diretto e della sintesi.
Sintesi che dovrebbe accelerare l'azione del legislativo. Un paio di esempi: i minuti passano da 20 a 10 per i capigruppo nei dibattiti liberi, da 30 a 15 per i consiglieri di Stato, 3 minuti per i deputati singoli, ora sono 5. A nulla è valso per la minoranza sostenere che tempi più brevi accorciano di fatto lo spazio a disposizione dei più piccoli, in particolare di quei partiti che non hanno numeri per partecipare ai dibattiti preliminari nelle commissioni, dove, sostiene la maggioranza, le discussioni si esaurirebbero già prima di giungere in Parlamento. In loro difesa si è espressa la socialista Daria Lepori.
E qui sta il peggior vizio dell'iniziativa elaborata che stiamo discutendo, perché riduce in maniera sproporzionata i tempi di parola proprio a chi non ha nessuna altra possibilità di argomentare e controargomentare.
Nulla da fare, in Parlamento si parlerà meno. Centro, PLR, Lega e UDC l'hanno vinta su PS, Verdi e i partiti minori, con qualche eccezione in entrambi gli schieramenti. Il Gran Consiglio, per decidere, ha discusso 1 ora e 28 minuti.
A Berna ieri la deputazione ticinese alle Camere ha presentato un bilancio dell'anno politico. Ormai alla fine il Ticino e la sua situazione finanziaria sono un tema, così come gli aumenti dei premi di cassa malati. Pronte allora due mozioni per contenere l'aumento dei costi sanitari. Alessio Veronelli ne ha parlato con la presidente della deputazione, la consigliera nazionale Greta Ghisin.
Facciamo quanto possiamo fare a Berna. In questa sessione abbiamo depositato, su invito del Consiglio di Stato, due mozioni. Dall'altra parte vediamo però anche da Berna che c'è margine di manovra anche in Ticino, e lì che il margine di manovra è più grande, bisogna riuscire a ridurre i costi della salute.
Due mozioni comunque da Berna. La prima prevede l'obbligo di preferenza per i farmaci generici, l'altra mira invece alla diminuzione dei prezzi dei medicinali alla scadenza dei brevetti. Casse malati, ma non solo, la situazione finanziaria in generale del cantone viene portata nella capitale.
La sfida finanziaria in Ticino è ovviamente enorme. A Berna c'è un piccolo margine di manovra su quella che è la perequazione. Facciamo il possibile per modificarla. Sembra che finalmente siamo anche a buon punto. Stiamo però parlando di una modifica che porterebbe al Ticino una decina di milioni in più. Quindi non sono questi milioni da Berna che risolveranno i problemi finanziari del cantone Ticino. Quello che probabilmente servirebbe sono delle visioni e un po' più di coraggio anche nell'attuare delle politiche, nel lavorare su tutti i fronti e anche a livello cantonale.
Sul fronte trasporti ferroviari, più collegamenti nord-sud, ma attenzione ai futuri investimenti.
Ci sarà nei prossimi mesi la grande discussione sul rapporto Weidmann, sui progetti che verranno portati avanti dal Consiglio federale. Lì sono solo una quindicina di milioni che finiscono in Ticino. Come deputazione dovremo sicuramente prestare attenzione, attivarci perché anche altri progetti minori ma comunque importanti per l'impatto che hanno possano rientrare in questo programma.
Greta Ghisin, che lascerà la carica a fine anno, nuovo presidente della deputazione sarà il socialista Bruno Storni.